Sono le 12.08, 30 secondi, beh, con qualche minuto di ritardo noi apriamo il nostro dossier che questa settimana ha i tratti davvero dell'eccezionalità. Siamo partiti con una lunga e bellissima intervista di Lou Lepori a Michel Pastoureau in Laser alle 9 questa mattina. Grande medievista, specializzato da anni nella storia dei colori, che ha appena pubblicato in contemporanea, francese, inglese e italiano, la sua ultima opera dedicata al rosa, che esce in italiano per Neri Pozza, per Ponte alle Grazie, scusatemi, ed è intitolata Rosa, storia di un colore. L'occasione era ghiotta anche per il nostro dossier. Ogni mattina Pastoureau, grazie sempre a Lou Lepori, fa per noi il punto su di un colore sotto il profilo storico, sociologico, colore al quale abbiamo associato una interlocutrice o un interlocutore che si muove soprattutto sulla propria esperienza e sulla sua frequentazione di quel colore. Però iniziamo ad ascoltare Michel Pastoureau proprio sul rosa.
La couleur rose est une couleur qui existe depuis des époques très anciennes dans la nature, végétaux, minéraux, parfois animaux, une couleur que les sociétés ont cherché à imiter.
Il colore rosa esiste fin dall'antichità in natura, nelle piante, nei minerali e talvolta negli animali. Ed è un colore che le varie società nel tempo hanno cercato di imitare, di classificare e nominare. Ma nell'antichità non troviamo ancora traccia di queste classificazioni e vengono piuttosto privilegiate le qualità del colore, cioè il pallido, il tenue, il trasparente. Dal Medioevo in poi assistiamo alle prime definizioni del rosa, che sono dovute all'orticoltura, cioè alla nascita di alcune specie di rose, che non sono più solo rosse o gialle, ma anche di color rosa. Il fiore ha dunque dato il nome al colore. Poi, soprattutto a partire dal Settecento, il colore rosa può essere davvero studiato e diventa di moda. Ma è importante notare che all'inizio non è destinato al genere femminile. Negli abiti, nell'arredamento, nell'architettura, è un colore nobile, contrapposto alla sguaiatezza dei colori del popolo. Il rosa e l'azzurro, per distinguere i due generi, il maschietto e la femminuccia, nelle culle, arriva solo negli anni 50 e si deve al diffondersi delle lavatrici, che permettono di uscire dall'uso unico dei vestiti bianchi per i pargoletti. Come per tutti i colori, però, c'è un rosa buono e un rosa cattivo. Il rosa buono porta con sé l'idea di delicatezza, di tenerezza, di felicità. Pensate all'espressione «la vie en rose». Il rosa cattivo è sinonimo di una certa volgarità, del cattivo gusto, a volte della pornografia o dell'erotismo.
Même pour la vie en rose, et puis le mauvais rose, c'est plutôt une certaine vulgarité, un certain mauvais goût, parfois la pornographie ou l'érotisme, tout ce qui s'y rattache.
E questo era Michel Pastoureau attorno al rosa. Abbiamo deciso di affidare la riflessione attorno a questo colore a Vera Gheno, sociolinguista specializzata in linguaggio di genere e linguaggio inclusivo, in quanto si tratta del colore più genderizzato dello spettro cromatico, quello che maggiormente, insomma, è stato caratterizzato secondo le norme e gli stereotipi di genere dominanti. Il rosa è il colore delle femmine, lo avete sentito anche in Pastoureau, delle bambine e delle donne. Ma come abbiamo sentito spiegare proprio dallo storico Pastoureau, si tratta di una storia di genere molto breve. Ma perché proprio il rosa è stato attribuito al genere femminile? Allora ecco le considerazioni di Vera Gheno al microfono di Barbara Camplani.
La storia del rosa come colore femminile effettivamente è molto breve e ha subito un'accelerazione nei tempi che sono già stati detti, anche se questa metamorfosi del rosa, se vogliamo chiamarla così, inizia un po' prima, qualche secolo fa, insomma, XVIII secolo giù di lì. Prima effettivamente il rosa era un colore maschile, ma soprattutto era un colore dei giovani maschi, perché il rosa era considerato un colore prodromico al rosso, rosso come colore della passione, del sangue, no? E quindi dell'eroismo, tipicamente un colore maschile. Quindi i giovani uomini si vestivano di rosa senza problemi. Dopodiché piano piano diventa un colore femminile, c'entra anche il famoso personaggio forse la donna più potente, più conosciuta del XVIII secolo, che è Madame de Pompadour, che aveva creato appunto una specifica tonalità di rosa, che era il rosa Pompadour, e fino a quel momento appunto il rosa non aveva una specifica poi attribuzione di genere, ma poi si iniziano a regalare appunto delle piccole cose rosa, e soprattutto alle bambine che nascevano, mentre prima si usava a regalare cose bianche. Ed è lì un po' che inizia la trasformazione del rosa in colore, diciamo così, genderizzato. Il fatto che la storia sia tutto sommato breve, e anche se non abbiamo piena consapevolezza oggi, non ci deve stupire, però basterebbe guardare gli affreschi nelle chiese per accorgersi che tipicamente, ecco, la donna forse più conosciuta di tutte al mondo, la mamma di Gesù, è sempre rappresentata in azzurro e rarissimamente col colore rosa. Quindi casomai ci può essere, insomma, un gusto individuale del pittore nel dipingerla con quel colore, ma non è ancora una questione di genere.
Dunque, il colore rosa per secoli, un colore assessuato oppure addirittura quasi più attribuito ai giovani maschi. Oggi potremmo dire il contrario, il colore rosa è il colore tabù nell'abbigliamento dei maschi, soprattutto dei ragazzi giovani. Ricordiamo che proprio qualche settimana fa Veragheno è stato presentato al Festival del Cinema di Roma, e ora è fuori nei cinema Il ragazzo dai pantaloni rosa, un film diretto da Margherita Ferri e ispirato a una storia vera, quella di Andrea Spezzacatena, quindicenne, che fu vittima di bullismo omofobo, che si tolse la vita per questo il 20 novembre del 2012. L'uscita di questo film a più di 10 anni di distanza ci fa rendere conto quanto il colore rosa nell'abbigliamento maschile sia un tabù, e il colore rosa sia ancora oggi uno strumento per veicolare messaggi di bullismo e di omofobia, Veragheno?
Ma assolutamente sì. Fra l'altro la storia di Andrea è particolarmente tragica, perché i suoi pantaloni rosa non erano frutto di una scelta specifica, no? Magari appunto se un uomo indossa un capo rosa può essere che lo faccia proprio per rottura, per fare coming out, per protesta anche rispetto a una visione tradizionalista, patriarcale dei ruoli di genere. Nel suo caso si trattava di un pantalone lavato male in lavatrice, che quindi aveva preso del rosa, no? Ma per sbaglio, durante un lavaggio. Ciononostante lui ritiene giusto continuare a metterli, nonostante questo lavaggio di colore, e appunto viene preso in giro in quanto un maschio appunto non deve assolutamente indossare il rosa. A parte appunto la terrificante tragicità della vicenda, quello che ha trovato ancora più tragico è che, a distanza di tutti questi anni dalla vicenda, che appunto è reale, all'uscita del film ci sono state manifestazioni dello stesso pensiero che ha portato alla morte di quel ragazzo, cioè proteste che hanno interrotto la proiezione davanti a delle scolaresche del film, genitori che hanno protestato, perché purtroppo è anche molto diffusa ancora adesso la convinzione che a parlare di questioni di genere i giovani e le giovani si possano, fra virgolette, confondere, no? Come se si diventasse meno virili o si mettesse in dubbio la maschilità eterosessuale cisgender perché si guarda un film in cui si parla di omosessualità. Quindi le cose da discutere sarebbero tante. Il rosa sì, è il colore tabù, e questa cosa si è, peraltro tornando alla questione storica, si è radicalizzata, se vogliamo chiamarla così, proprio fra gli anni 30 e 40 del Novecento, quando sempre di più gli uomini vestono colori scuri. Cioè, se noi pensiamo alla classica uniforme del businessman, si va dal grigio al blu al nero all'antracite, ma insomma mai colori particolarmente vibranti e chiari. Apro parentesi, un maschio che si mette un completo di colori sgargianti o è una rock star o è una persona eccentrica, no? Uso questo termine per l'appunto, ma a poche persone viene concesso senza essere prese in giro. C'è una interessante notazione in un libro molto bello di Chiara Bottici, che è una filosofa anarcafemminista. Il libro si chiama Manifesto anarcafemminista, e lei fa riferimento al fatto che uno dei pochi ornamenti maschili che ormai sono ammessi, no, senza che il maschio venga preso in giro, perché già una collana troppo visibile è un problema, ma è la cravatta, no? La cravatta ormai è l'unico ornamento maschile sul quale davvero nessuno ha mai da eccepire, e sulla cravatta ci si può anche un po' sfogare, no? Avere qualcosa di magari un po' più creativo. Gli studi del costume ci dicono che la cravatta di fatto non ha nessun tipo di ruolo pratico, se non quello di fungere da simulacro fallico, perché non ha nessun ruolo di sorta, è semplicemente un modo per ricordare, diciamo, chi è che chi è che comanda all'interno della stanza? Trovo una cosa molto interessante.
Beh, l'ambito dell'abbigliamento è estremamente affascinante. Proprio a tale proposito, lei parlava del completo blu scuro del businessman. Ed ecco che, secondo la storica dell'abbigliamento statunitense Jo B. Paoletti, autrice del saggio Pink and Blue, Telling the Boys from the Girls in America, questa storica spiegava che la contestazione delle femministe dei primi anni 70 negli Stati Uniti non nasceva tanto contro il colore rosa in sé, ma in quanto se per i maschi alla nascita c'era l'azzurro e poi si passava al blu scuro del completo del businessman, non c'era una tale evoluzione per il colore rosa delle femmine, che restavano con questo colore infantile e infantilizzante, emblematico della condizione femminile. Veragheno a me ha fatto pensare al viola, il viola che è da sempre il colore simbolo delle rivendicazioni femministe. Se pensiamo, il viola potrebbe essere interpretato anche come un rosa scuro. È per questo che le femministe scelsero il viola come proprio colore, oppure ci sono origini diverse?
Ma allora, io ho letto varie spiegazioni. Allora, intanto, fra i colori scelti, diciamo, come colori di protesta dal femminismo, ce ne sono due in realtà. Uno è il fucsia, che quindi è un rosa più carico, no? E che quindi segue un po' la stessa logica del passaggio dall'azzurro al blu, quindi l'intensificazione del colore. E l'altra è proprio il viola, che potrebbe essere anche, almeno all'inizio del XX secolo, visto come un richiamo al sangue che scorre nelle vene delle donne che all'epoca ancora lottavano per il diritto di voto, quindi stiamo parlando del suffragismo. A me piaceva molto anche il modo in cui lo spiegava Michela Murgia, mia carissima amica e che mi manca tanto, e che sopravvive nel colore scelto dai comitati che la ricordano, la celebrano, che si chiamano Purple Square, no? Per l'appunto. E lei diceva che il viola è il misto di rosa e azzurro, quindi se io mischio, vabbè, rosso e blu o rosa e azzurro, a seconda di quanto lo voglio intenso, se lo voglio più violino o violone, ma viene fuori proprio il viola. E quindi dalla mia prospettiva intersezionale e diciamo di femminista che ritiene che chiunque possa far parte del femminismo, maschi compresi, il viola è anche una rappresentazione di questo, cioè della continuità fra i generi senza bisogno di creare due schieramenti contrapposti. Il femminismo non è la lotta dei generi, il femminismo è una resistenza contro una visione tradizionalista e, torno a dire, patriarcale della società, che poi lede tutte le persone, maschi, femmine e altre identità di genere.
Da questa visione tradizionalista e patriarcale noi ereditiamo anche questa tale identificazione fra il colore rosa e l'universo femminile, che nella lingua italiana è diventato addirittura un sinonimo di donne, di genere femminile. Guardo alla mia categoria, al mondo dei giornalisti, è molto presente per esempio nei titoli, no? Le quote rosa, le carriere rosa, la politica ticinese si fa più rosa. Ecco, dal suo osservatorio di sociolinguista, Veragheno, l'uso di rosa in questa accezione, che è molto diffusa e che si è fatta consuetudine, è problematica? E se sì, perché?
Aggiungerei anche si tinge di rosa, che è proprio un sintagma, no? Ancora più si fa più rosa, si tinge di CDA, si tinge di rosa, non lo so, le Olimpiadi si tingono di rosa, la politica appunto si tinge di rosa, eccetera. Allora, sì, io ritengo che il tingersi di rosa e le quote rosa e il rosa usato in questo modo sia problematico, almeno per due motivi differenti. Allora, il primo è che si perpetua uno stereotipo, no? Appunto, per cui le donne diventano in qualche modo la quota rosa, i panda rosa della società, quando dovrebbe un po' uscire da questa stereotipizzazione. Peraltro, qui aggiungo, per una questione diciamo lessicale precisa, non bisognerebbe parlare di quote rosa, ma bisognerebbe parlare di quote di genere. Apro una parentesi, le quote di genere sono una iattura, nel senso che è brutto che bisogna riservare una quota per persone che non siano maschi all'interno di, insomma, qualsiasi cosa, di qualsiasi contesto, però sono il male minore. Cioè, noi abbiamo bisogno delle quote di genere perché il potere ha questa caratteristica di tendere a perpetuare se stesso nella maniera più omogenea e uniforme possibile, e quindi là dove non si mettono in atto dei meccanismi di correzione tipo le quote di genere, il gruppo di potere ridiventa tutto uguale e quindi c'è poca variazione all'interno di quel gruppo, e noi sappiamo che la vera convivenza delle differenze, come la chiama Fabrizio Acanfora, si ha quando la varietà, la diversity, entra nelle stanze del potere, no? Quindi deve essere rappresentata anche lì dentro. Tolto questo, la seconda questione è: quando noi usiamo dei sintagmi, delle espressioni che sono plastificate nell'uso, cioè sono talmente comuni che hanno perso la loro fragranza, sono diventate quasi fastidiose, come ad esempio resilienza o attimino, per fare giusto due esempi che fanno sempre rabbrividire le persone, noi usiamo il nostro cervello molto al di sotto delle sue possibilità. Perché questi sono degli automatismi linguistici che in termini di comunicazione in realtà non aggiungono nulla, perché siamo talmente abituati a sentirli che alla fine non ci fanno più nessun effetto. Allora, io penso che in questo contesto il mondo del giornalismo abbia una grande responsabilità, che è quella invece di innescare dei circoli virtuosi anche a livello comunicativo. Capisco la fatica di andare oltre la prima soluzione linguistica che viene in mente, però secondo me è una fatica che può essere ripagata dalla sensazione di stare facendo qualcosa di reale per evitare anche l'ottundimento della società.
E beh, qui andavamo oltre il colore rosa, ma ringraziamo Veragheno per queste sue parole. Il rosa che, insomma, ha ancora parecchia strada da fare. Dobbiamo fargli fare ancora parecchia strada per uscire da questa ghettizzazione genderizzata in cui è finito nell'ultimo secolo, sia per le donne adulte, sia per quello delle bambine. Non abbiamo parlato del giocattolo rosa per antonomasia, la Barbie, che in un qualche modo il rosa è stato... oggi un po' di meno, ma è stato anche proprio un colore che delimitava l'universo ludico delle bambine, no? I giochi a cui potevano aspirare, poi in futuro anche magari i percorsi professionali a cui potevano ambire, eccetera. Veragheno, siamo in conclusione, parlando di un'altra accezione del rosa, per esempio Think Pink, che in italiano tradurremmo con pensa positivo, ma letteralmente è pensa in rosa, o la canzone La Vie en Rose di Edith Piaf, un uso del colore rosa per indicare una positività, un ottimismo, un'attitudine col sorriso verso la vita. Ecco, cosa sappiamo di questa specifica accezione del colore rosa?
Intanto aggiungerei anche indossare gli occhiali rosa. Una persona che guarda la vita con gli occhiali rosa è una persona che ha un atteggiamento positivo. Mi viene da pensare quasi a Pollyanna, vecchio personaggio dei cartoni animati di quando ero ragazzina io negli anni Ottanta. Ho verificato che anche nel linguaggio dei fiori il rosa appunto è il colore della positività, dell'ottimismo. Penso, così a occhio, ma ci vorrebbe una persona davvero esperta di colori, tipo non so, Riccardo Falcinelli ci vorrebbe qui, che queste due accezioni del rosa non siano sovrapponibili se non in piccolissima parte. Quindi c'è il filone del rosa genderizzato, chiamiamolo così, e poi il filone del rosa colore dell'ottimismo, e ho la sensazione che proprio questi due campi non si sovrappongano un granché. Volevo aggiungere un piccolo racconto personale. Quando ho iscritto mia figlia, tanti anni fa ormai, adesso 17enne, alla scuola dell'infanzia pubblica, qui a Firenze dove abito, mi è arrivato un piccolo vademecum secondo il quale i maschietti dovevano indossare il grembiulino a quadretti azzurri e bianchi e le bambine invece a quadretti rosa e bianchi. E io chiesi alla dirigente della scuola dell'infanzia se questa era una regola, e lei mi guardò con due occhi grandi così dicendo: no signora, non è una regola, è una consuetudine. Allora, siccome io penso che la resistenza poi si attui anche nel quotidiano, decisi di comprare a mia figlia grembiuli completamente differenti. Ho fatto anche fatica a trovarli, ne aveva uno verde prato, uno giallo canarino e uno rosso sangue, e quindi in tutte le foto dei 3 anni della scuola dell'infanzia c'è mia figlia che fa parte per se stessa in questi colori strani. È stata una piccolissima forma di resistenza, poi mia figlia si è innamorata del rosa più avanti, ha avuto il periodo Hello Kitty, Barbie, anche lei, però almeno ci è arrivata da sola, ecco, non gliel'ho imposto io.
Veragheno, attorno al rosa, tra l'altro un ascoltatore Luca ci scrive che la rosa selvatica in Europa, quella dello stemma inglese, ovvero della guerra delle due rose, è antecedente a tutte le varietà coltivate, e per l'appunto quella rosa è rosa. andrebbe indagata questa questione, non di lana caprina, a carattere storico. Grazie Luca per averci scritto. Domani arriva il bianco, apriremo sempre con Michel Pastoureau, e dopodiché per parlarci di bianco ci sarà Vinicio Capossela.